lo sapete un po', che nel 2010-2011 c'è un giocatore che attualmente fa l'allenatore che ha vinto la Coppa Italia con il Napoli, ed è Andrea Dossena che salutiamo e che abbiamo il piacere di avere in diretta qua con noi. Ciao Andrea, buonasera, ben trovato.
Ciao, buonasera a tutti, grazie sempre per l'invito.
No, grazie a te. Anzitutto ti chiedo subito notizie del Crema, come stiamo andando, come sta procedendo il campionato,
diciamo
la tua esperienza.
Servirebbe qualche vittoria in più, però arriveranno, visto che dicono che sempre il lavoro paga, li sto facendo lavorare tanto, quindi aspetteremo anche chi arriverà nei risultati.
Bene, bene. E avete fatto un mercato di gennaio interessante oppure la società?
Sì, no, ci abbiamo provato, dobbiamo raccogliere i frutti, la società si sta impegnando tanto, i giocatori pure, ci sono stati tanti cambiamenti, cioè dal mio avvenuta, sia nel modulo che nel concetto di lavoro, quindi sai, quando ci sono cambiamenti ci vuole un periodo di assestamento, solo che adesso le partite iniziano a essere poche, quindi bisogna iniziare a vincere.
Però,
perché poi se no allenatori sennò la vita è corta.
Esatto, poi come dice Sarri, no? Poi tutti sono sotto esame quando fanno questo mestiere, cioè quello dell'allenatore. Ti chiedo a proposito, però ti sento con lo stesso entusiasmo di quando ti abbiamo sentito un paio di mesi fa, quando è cominciata questa avventura, quindi questa cosa ti fa, cioè la senti molto tua, no? Questa carriera da tecnico.
Assolutamente, bellissima. Certo, con qualche punto in più sarebbe un po' più rilassante. Adesso arriveranno anche quelli, però l'impegno, la voglia che mi è sempre contraddistinta anche quanto giocavo, quindi non cambierò mai, quello è poco ma sicuro.
Certo. Senti, stasera per il Napoli come lo possiamo definire? È un po' lo spartiacque della stagione, perché campionato, arrivare in Champions è durissima, ci vorrebbe veramente un'inversione di tendenza di risultati e che le altre cominciassero a decelerare. In Champions League superare il Barcellona, non dico un miracolo ma mezzo miracolo almeno. La Coppa Italia può diventare il grande obiettivo di questa stagione, secondo te?
Ma un Napoli altalenante, no? Perché se avesse vinto con il Lecce, anche la partita col Barcellona, avremmo detto ma il Barcellona è in crisi, il Napoli ha battuto la Juventus, ha battuto il Lecce, viene da un cambio, stava andando malissimo, adesso molto bene. Il passo falso in campionato ti fa ancora riguardare la prospettiva del futuro del Napoli sotto un altro punto di vista. Sicuramente guardando un po' le formazioni delle tue squadre, entrambi vogliono arrivare in finale. Sicuramente si trova davanti una squadra che è vero che ha dovuto spendere tanto nel derby, però sicuramente avranno motivazioni e entusiasmo da vendere in questo momento l'Inter. Il Napoli è vero, il quarto posto per me è inarrivabile, perché comunque con Atalanta e Roma magari potevi fare la corsa su una, però su due squadre con così tanti punti è molto molto difficile secondo me arrivare nell'impresa. Il Barcellona te la giochi, alla fine è vero, abbiamo visto con l'Inter cos'è, l'Inter ne ha pagato le conseguenze, neanche con i titolari qua a San Siro non è riuscita a vincere, e quindi sulla carta è un po' difficile, però te la puoi giocare, e sicuramente alla portata del Napoli l'obiettivo Coppa Italia secondo me ci sta tutto, ma come era già come ogni anno, no? Arrivare nelle prime quattro puoi steccare, però hai potenzialità per arrivare nelle prime quattro e ha le potenzialità di vincere la Champions League, di vincere la Coppa Italia.
Certo,
il Napoli.
Certo. Senti Andrea, ti chiedo, perché poi si parla molto poco, no? Quando si affronta l'argomento Napoli, Koulibaly, si parla della difesa, soprattutto diciamo dei due centrali, no? Se effettivamente Manolas va d'accordo come caratteristiche con Koulibaly, la stagione della difesa, a centrocampo ora sono arrivati due giocatori importanti, però secondo te quanto è mancato alla fine, senza nulla togliere a Mario Rui che ha giocato tantissimo e anche molto bene, ma quanto è mancato un giocatore come Ghoulam al Napoli?
Beh, sono cadute tante certezze quest'anno,
sì.
È cambiato l'asse di Ghoulam, era l'asse di Sarri, no? Ghoulam, Hamsik e Insigne che si trovavano a meraviglia, era una catena che dovunque si spostava, giocava sulla tre quarti, tra inserimento di Insigne all'interno in mezzo alle palle, Hamsik si metteva bene tra le linee, Ghoulam che andava sulla profondità, si trovavano ad occhi chiusi. sicuramente caduto tutto quelle certezze, chiunque avrebbe fatto fatica, ma anche lo stesso Hamsik l'anno dopo, quando l'hanno provato davanti alla difesa, se l'avesse fatto l'anno prima con Sarri, con delle certezze, avrebbe fatto molta meno fatica. L'anno dopo, con un cambio di idee, cambio di gioco in un ruolo diverso, Hamsik ha fatto molta fatica davanti alla difesa.
È vero.
Quindi Mario Rui, secondo me, ha fatto forse anche oltre quello che ci si aspettava da lui, perché comunque è un giocatore costruito da Sarri, nel senso che anche Goulam ha beneficiato della tattica di Sarri, e Mario Rui, Isai, sono state due sue costruzioni, no? Però Mario Rui, diciamo che senza più l'accompagnamento del mister, è riuscito a fare due discrete annate nel Napoli. Se dobbiamo definire Mario Rui, bisogna anche calcolarlo un po' come lo vogliamo pesare, no? Se lo dobbiamo pesare come un grandissimo, come uno dei migliori terzini sinistri, forse lo stiamo pesando un po' troppo. Se però invece è un ottimo giocatore per il Napoli, secondo me la pesata è giusta.
Certo, ecco Andrea, voglio portarti su Gattuso, no? Perché alla fine, insomma, in casa il rendimento del Napoli, al di là, al netto anche degli episodi arbitrali che sicuramente non hanno agevolato in questo momento il cammino del Napoli, però sta facendo fatica anche Gattuso, quindi non era solo un problema di Ancelotti, ma anche lo stesso Gattuso, che probabilmente ha portato anche una ventata di novità, poi alla fine si sta confrontando con una difficoltà. È già giusto giudicarlo dopo un mese e mezzo, due mesi, insomma, da quando è arrivato sulla panchina del Napoli, o a tuo avviso bisogna dargli ancora tempo?
Beh, sotto l'aspetto magari caratteriale, sotto l'aspetto fisico, le risposte si hanno subito. Se hai voglia di mettere una mano importante alla squadra sotto l'aspetto tattico, ci vuole del tempo, e lui deve conoscere i ragazzi. Alcuni sono appena stati messi dentro nel mercato di gennaio, quindi è un po', cioè, secondo me sarebbe un po' prematuro già tirare delle
No, perché si parla già di Juric, no? In lontananza, che tra l'altro sta facendo una stagione straordinaria al Verona, però un conto è la piazza e la pressione anche di Napoli, che secondo me è un po' diversa, no?
Se andiamo avanti così, cioè, ogni domenica dovrebbe saltare un allenatore.
E quest'anno sono saltati tanti, Andrea, alla fine.
Sono saltati tanti. Per me, ad esempio, è stata una pazzia saltare Giampaolo a Milano. E quindi ci vuole più pazienza. Perché non giudicare il lavoro. Potremmo magari anche giudicarlo il lavoro di Gattuso, però metterlo già in discussione, mi sembra una sua vita.
Certo.
Allora si può dire ok, ha dato, secondo me ha ridato l'idea giusta al Napoli, nel senso, per me questa squadra deve giocare col 4-3-3 per i giocatori che ha, e doveva continuare a farlo anche nel dopo Sarri. Mister Ancelotti ha voluto cambiarlo davanti a un totem così, non è che si può dire niente, però guardando poi con i risultati e tutto, secondo me il 4-3-3 era un po' più indicato in base ai giocatori che si aveva. Li ha riportati al 4-3-3, ma adesso bisogna dargli del tempo per lavorare, per metterlo in discussione. Siamo nei discorsi da bar.
Certo, quello che ti volevo chiedere invece, facciamo una piccola parentesi sulla Premier League. Stavo guardando la classifica, no? In Premier, primo posto Liverpool, bellissima, 73 punti, secondo Manchester City 51, terzo Leicester a 49, si va al quarto posto a 41 punti del Chelsea. Mamma mia,
fantastico. Si lo aspettavano da tanto, e stavolta gli stanno andando proprio a prenderla sul sicuro questa Premier. 30 anni che l'aspettano, se lo meritano per i tifosi che sono, se la meritano tutti. Grandissimo allenatore, grandissima squadra, fortissima squadra, ma veramente forte, super convinti, super concentrati, e quindi secondo me ci può anche stare che fanno anche la coppiata Champions Premier, perché comunque volano sulle ali dell'entusiasmo e posso solo immaginare, noi nel 2009 ci siamo andati vicini, erano 20 anni e già si respirava un'ottima atmosfera, adesso avendola già in casa immagino che entusiasmo ci sia le partite dei Reds.
Voglio fare un po' un giochino che è anche un giochino pericoloso, però secondo me il confronto ci può stare. Secondo te, con l'organico che ha il Liverpool e con l'organico che ha il Manchester City, cioè Klopp sta facendo un lavoro superiore a quello di Guardiola? Ma io parlo a tutto tondo, non solo di classifica.
Ne parlavamo un po' con altri miei ex compagni che fanno anche loro gli allenatori ultimamente, però presi a uno, secondo me sono più forti i giocatori del Liverpool, non quelli del... Tutti pensano che siano i giocatori, però il Manchester City praticamente con gli infortuni non sta giocando con i difensori centrali e i titolari.
È vero.
Fernandinho, infatti, molte difficoltà che sta avendo il City con Fernandinho in difesa. Van Dijk l'anno scorso ha perso due contrasti in tutta la Premier League.
Mamma mia,
due contrasti. Quindi si capisce bene perché, infatti, il Manchester City lavora molto di squadra, si orienta molto sul pallone, un po' le solite idee di Guardiola, mentre invece Liverpool sì, ok, sta attento e tutto, però non ha questa marcatura forte tattica. Ma perché? Perché sono tutti fortissimi, tutti fortissimi.
Mamma mia, poi tutti per uno per tutti.
Quindi,
cioè,
dopo che Klopp abbia dato quella marcia in più, assolutamente, perché a me mi piace che lei vuole sempre agonismo, grandissima intensità, sì. E poi secondo me questo matrimonio tra lui è perfetto, no?
Sì.
Un allenatore che sa essere drammatizzare, essere spiritoso, ma comunque quando c'è da spingere richiama il giocatore, richiama il pubblico. Secondo me è un matrimonio perfetto quello tra lui e i tifosi del Liverpool.
Rimanendo in Premier League, ti chiedo, Andrea, come ti spieghi la crisi del Manchester United? Perché comunque sono anni che, al di là dell'Europa League, di cui si vuole celebrare ovviamente un grande successo con José Mourinho, però insomma, per la storia del Manchester United, se mi posso permettere, un'Europa League non dovrebbe essere un qualcosa da prendere di tacco, ma poco ci manca. Però sta facendo fatica assolutamente da troppi anni. Secondo te da cosa dipende questa crisi dello United?
Secondo me, allora, prima avevano sopravvalutato certi giocatori che avevano, secondo il mio modesto opinione, e successivamente secondo me loro sono stati molto, hanno sempre avuto l'impronta Ferguson e hanno sempre voluto portare avanti giocatori e allenatori con quel tipo di idea. Però si è visto che soprattutto negli ultimi anni le squadre che hanno vinto, prendiamo anche ad esempio il Tottenham, che è arrivato in finale di Champions, avevano un altro tipo di calcio. Loro sono, secondo me, sono rimasti molto di più sul calcio tipico inglese. Mentre invece secondo me
cioè dici si sono poco europeizzati, mettiamola
bravissimo,
così,
ecco. bravissimo e quindi secondo me stanno pagando questo, perché poi se andiamo a vedere i soldi che hanno speso nelle campagne acquisti comunque negli ultimi 5 anni sono stati stratosferici,
sì.
E non hanno mai perché Pogba comunque tantissimi acquisti, adesso mi ricordo quello in mezzo al campo,
una squadra
che ha speso tantissimo e ha raccolto praticamente niente in base a quello che hanno speso.
Ecco, invece, per chiudere la parentesi sulla Premier, mi sembra che insomma oggi il campionato dell'Everton dica anche che il problema del Napoli non era Ancelotti, ma probabilmente era di altra natura, perché l'Everton l'ha preso in condizioni di classifica quasi in zona retrocessione e oggi stiamo parlando di un settimo posto ad un passo dal Tottenham e in fondo la Champions League non è così lontana, perché l'Everton ha 36 punti e il Chelsea ne ha 41 ed è quarto.
Ma io sono convinto di una cosa, se un allenatore italiano va in Premier e riesce a farsi passare un minimo come il suo credo che ha, e sicuramente può solo che far bene, perché comunque l'unica cosa è riuscire a far lavorare questi ragazzi, perché hanno comunque una mentalità molto diversa a noi appena ci vedono, italiani, volete solo far tattica, volete tenerci sul campo un'ora e mezza a muoverci senza fare noi, vogliamo intensità, vogliamo partitine, vogliamo fare il pallone delle colpe, fa fatica. Questo è la loro. Se però un allenatore riesce a trovare questo mix tra le due cose, sicuramente avranno sempre risultati fantastici. E infatti Ancelotti, cioè, ok, a Napoli non ha fatto bene, però si discute anche Ancelotti, perché se dobbiamo discutere anche Ancelotti, allora basta. Il curriculum che ha non si può discutere Ancelotti.
No, assolutamente. No. Come hai vissuto, Andrea, invece la scelta di Florenzi? Che è sembrata quasi una scelta inevitabile, no? Per certi versi, perché poi, insomma, Florenzi è un giocatore, ne parlavamo anche con Giuseppe Ursino, che l'ho avuto a Crotone nei tempi in cui Florenzi cominciava a essere Florenzi e ne ha sempre tessuto delle grandi lodi, perché poi comunque alla fine, quando è tornato alla Roma, ha fatto molto bene. Cioè, quasi si è avuta la sensazione che non ci fosse spazio per Florenzi nella Roma.
Lì è molto dipende, è una scelta molto personale,
sì.
Perché dipende dal carattere, dalla personalità del ragazzo, no?
Sì.
E riesce a dire ok, devo mettermi in secondo piano, sono comunque il giocatore tra virgolette simbolo di questa Roma con Romano e tutto, però in questo momento non sono nelle scelte dell'allenatore. Sicuramente il tempo per me, come per tutti, va in un senso, non tornano indietro gli anni, quindi sarà un e cosa voglio fare. Voglio stare qua a fare da chioccia, far capire cosa significa essere un giocatore della Roma anche stando in panchina, o voglio rimettermi in discussione e magari andare a giocare. E secondo me, visto che gli è capitata l'occasione di non andare in un'altra squadra italiana ma all'estero, quindi si vede che aveva ancora voglia di dimostrare che il suo valore era tanto, e quindi ha intrapreso questa strada. Però ripeto, tutto va nella testa del ragazzo, di qualsiasi ragazzo in quel momento lì, e molte volte, ecco, magari non per lui, perché non era proprio un simbolo come lo è stato Totti, come lo è stato De Rossi, come lo è stato Del Piero, però in un certo momento, poi quando arrivi a gestire dei campioni così, e non puoi farli non giocare perché quando stanno fuori, ecco, è Del Piero che sta fuori, la Juve perde, allora deve giocare Del Piero. Non sono facili da gestire le uscite a una certa età, sicuramente non è il suo caso perché non era ancora in quella fascia d'età, però se l'allenatore non lo vedeva, è stata secondo me una scelta per la sua voglia ancora di dimostrare quanto vale.
Certamente sì. Andrea Dossena, è stato un piacere averti qua a Stadio Aperto durante TMV Radio, un abbraccio forte, quindi in bocca al lupo, insomma, anche per la tua stagione al Crema, perché hai bisogno di qualche vittoria in più, per cui ti seguiremo cercando anche di tifare per te da lontano.